Allora, ricapitoliamo la linea che ci sta guidando, quindi lo sviluppo teorico del testo. Lo sviluppo teorico del testo parte dalla constatazione, appunto, che in parecchi casi nel discorso comune si sente parlare di cultura europea, di cultura occidentale, eccetera, eccetera, eccetera. E ci si interroga sull'esistenza o meno di questa cultura europea. Nel senso che quando andiamo a guardare ciò che accade invece, a livello pratico, no? Soprattutto per quanto concerne per esempio certi settori che possono essere il welfare, possono essere la politica estera dell'Unione Europea, eccetera, eccetera, questa cultura europea sembra a dir poco carente, se non del tutto assente. Quindi la domanda è: perché se non c'è una cultura europea ci stiamo raccontando che c'è? Ok? Chiaro questo? Già vediamo nel primo capitolo che stiamo facendo ora che il momento fondativo della cultura moderna, della cultura europea stessa, coincide, secondo il discorso di cui stiamo parlando, col momento della comparsa dell'illuminismo. Cioè, di fatto c'è un'equazione che dice che la cultura europea è la cultura moderna. Ok? Allora, tanto per cominciarci a chiarire le idee, siamo andati a vedere se effettivamente questa discontinuità che viene proclamata dalla cultura moderna c'è stata. Se è vero che con l'avvento della cultura moderna le cose sono cambiate da così a così. Abbiamo visto che per quanto riguarda tutto ciò che pertiene alla politica estera, non è successo assolutamente nulla. È cambiato solamente il discorso che giustifica il comportamento. Prima lo ius publicum europeum costruiva gli europei come gli unici aventi diritto a fare certe cose, quindi ad appropriarsi dei territori, ridurre in schiavitù altre popolazioni, eccetera, eccetera. Poi la versione illuminista darwiniana dice che siccome la cultura europea è la più avanzata di tutte, deve occuparsi di permettere anche agli altri di progredire. Però questo è a livello di discorso, nella prassi non cambia nulla. Rimane la colonizzazione, rimane lo sfruttamento, rimane la schiavitù a lungo, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Quindi già se andiamo a vedere un esempio storico di questa faccenda, vediamo che col discorso di questa cultura moderna che è arrivata e ha fatto strafracelli non abbiamo grosse cose. Peraltro, vediamo andando a guardare un po' meglio che anche al tempo della comparsa prima dell'illuminismo, quindi nel momento di maggiore splendore, no? Quello appunto Voltaire, Diderot, D'Alembert, l'enciclopedia, tutte queste belle cose. C'erano già dei pensatori abbastanza interessanti e intelligenti che non erano affatto d'accordo con le pretese dell'illuminismo stesso. Herder, tedesco, è proprio uno di questi. Quindi vediamo che di fatto possiamo in qualche modo dare una identità nazionale alle diverse posizioni, perché l'illuminismo può dire quello che vuole sull'essere deterritorializzato, disinteressato alle radici nazionali, però di fatto è francese. I illuministi sono quasi tutti francesi. Il luogo dove le siècle des Lumières, no? Prende spunto e trionfa è la Francia, che gli piaccia o no, in parecchi aspetti l'illuminismo è connotato come una manifestazione francese. Laddove l'altra cultura, quella che non è d'accordo con l'illuminismo, per larga parte è tedesca. Perché Herder è uno dei primi che diventerà uno dei padri del romanticismo. E il romanticismo, come ben sapete, se vi ricordate qualcosa dal liceo, è tutt'altro che razionale, anzi parte col clamore dello Sturm und Drang, se vi ricordate, no? E poi comunque si articola per una serie di anche contributi filosofici molto importanti, che sono il famoso idealismo, che di molto razionale non ha granché, oggettivamente. Quindi, fino ad arrivare a Hegel, che invece poi richiuderà la questione e trasformerà ulteriormente il discorso. Però il primo contributo dei tedeschi a questo dibattito è un contributo negativo, ovvero sia Herder dice: ma che cavolo dicono questi? L'ho detto ovviamente in modo un po' blando e leggero. Perché Herder, come dicevamo, credo ieri, mi pare, è il padre del concetto di appartenenza. Quello che noi diamo quasi per scontato non era tale, nel senso che fino al momento in cui Herder non lo articola in modo chiaro, consapevole e distinto, non era forse qualcosa che si provava, ma non qualcosa che si diceva o si poteva rivendicare. Invece con l'arrivo di Herder l'appartenenza diventa un valore in un certo senso, e ci arriva quindi attraverso la sua opera, che spesso è stata considerata ininfluente, ma con i nuovi contributi del secolo scorso, in particolare di Berlin, che trovate più volte citato nel libro, il ruolo di Herder nell'economia culturale dell'Occidente è stato molto rivalutato, diciamo. Ecco. E cosa dice Herder quindi? Dice che lui, secondo lui, tu, per ribaltare un famoso assioma, no? Si dice che il francese prima è uomo e poi diventa casualmente francese, mentre il tedesco prima è tedesco e poi diventa casualmente uomo, nel senso che il costituirsi dell'identità in Germania è un costituirsi collettivo, dove forse ricorderete Tönnies, ricordate Tönnies? Gemeinschaft und Gesellschaft, la grande coppia, comunità-società. No, comunità-società, i termini sono proprio quelli, perché poi società diventa... Quindi Tönnies è uno dei primi, dei grandi sociologi fondatori, e mette in luce questa accoppiata. Ovviamente in Tönnies poi viene spesso letta come un famoso momento di ritorno all'Arcadia, no? Tipo quelle cose. Ah, com'era bello il tempo in cui il pastorello si trovava, ecco, non era quella l'idea assolutamente. Quello che voleva segnalare Tönnies, e che ovviamente risegnala anche Herder da un certo punto di vista, è una comunità che è connessa da legami qualitativi, di fatto, dove i rapporti primari hanno un peso che l'individualismo e comunque l'universalismo della ragione disperde. Non è casuale, per esempio, che a seguito dell'illuminismo e dell'industrializzazione, di tutto ciò che accade a fine del Settecento, si vada verso una crescente secondarizzazione dei rapporti. Non so se vi ricordate questi concetti, spererei di sì, però mi cade la faccia. Vedo, non è una buona idea questa, ragazzi, dobbiamo recuperarli. Che mi direste se vi chiedessi cos'è la secondarizzazione dei rapporti?
Ma l'incremento delle relazioni sociali, non solo con...
Incremento in che modo?
Invece di limitarsi alla vicinanza per quei più stretti, la nuova ragazza anche ad esempio.
Qualcosa c'è, però non è, diciamo che non cogli proprio l'aspetto centrale, ma questa ad ogni modo è una conseguenza o comunque uno dei tratti. Qual è il punto centrale? Perché la chiamiamo secondarizzazione dei rapporti?
Perché rende secondari i rapporti che rappresentano più essere primari.
Lo potremmo dire meglio, però più o meno ci siamo. Che vuol dire? Vuol dire che comincia ad attuarsi una prevalenza dei rapporti secondari sui rapporti primari, che poi porta con sé anche una trasformazione dei rapporti primari superstiti in rapporti secondari, che sono due cose diverse. Perché da cosa nasce la secondarizzazione? Possiamo dire per molti versi, dalla metropoli. La metropoli è un ambiente umano dove i rapporti primari hanno vita difficile. Perché? Per una questione, come direbbe Durkheim, di densità sociale, c'è troppa gente. Cioè tu non puoi essere amico di tutti quelli che incontri, no? Ricordate che abbiamo detto che nella vita tradizionale, nella vita premoderna, si incontravano in media 300 persone in tutta la vita, tutta 300 persone. Poi dici, com'è che sei fedele? Per forza, se sei riuscito a trovarne una donna, già un miracolo, con 300, no? E viceversa. È chiaro che, capite, no? Tutta una serie di istituzioni sono perfette per quel contesto. Tu non vedi sempre le stesse persone, va da sé che quando una volta ti sei sposato poi rimani fedele, lo hai per tutti. Prego. Me la dica un po' meglio, che questa non mi ricordo.
Era praticamente una teoria che spiegava le relazioni all'interno di una piccola comunità costituita al massimo da 50 persone. Diceva che più, oltre quel numero di relazioni, di legami, la comunità non riusciva a sostenerle, e quindi c'era un blocco.
Assolutamente sì, direi che non fa una piega come ragionamento. Di fatto i rapporti primari sono rapporti per piccoli gruppi. C'è niente, una famiglia, un gruppo d'amici, eccetera, eccetera, ma non puoi reggere oltre, no, i 50 o comunque, insomma, un numero ragionevole, mettiamola così. Quindi il fatto che tu comunque, uscendo di casa, incontri quotidianamente migliaia di persone con le quali non hai nessun contatto, non sai chi siano, non sai dove va, da dove vengano e niente, è fonte di stress, evidentemente, no? E tende a magnificare certi tipi di rapporto, ovviamente i rapporti quali? Strumentali, che sono i secondari, spero vi ricordiate, no? fa distinzione rapporto primario e rapporto secondario. Quindi il rapporto secondario porta con sé una sempre crescente strumentalizzazione, una sempre crescente razionalizzazione, una sempre crescente sfruttamento delle risorse, diventa chiaramente un altro modo per supportare l'economia monetaria. Vi ricordate Simmel con la filosofia del denaro ci dice questo, che tutta questa serie di fattori non sono direttamente o a cascata influenzanti gli uni gli altri, ma sono in un cerchio. È una cosa rinforza l'altra, che a sua volta rinforza la terza, che a sua volta ritorna sulla prima, e ognuna ritorna su se stessa, però sono un fascio di vettori coerenti. Il risultato finale è la vita amministrata di oggi. Quindi è l'incapacità del rapporto primario. Il rapporto primario noi pensiamo che sia naturale, però di fatto non è naturale. Tanto è vero che dobbiamo cominciare a spiegare alle madri come si fanno le madri, raccontare agli amici come si fa a essere amici, perché non ci viene più spontaneo. Non sono cose inscritte da qualche parte nel nostro DNA, no? C'è bisogno. Prima c'era una trasmissione di queste dimensioni che era automatica, ma man mano che noi le togliamo, poi automaticamente non arriva più nulla, e quindi tu sei analfabeta emotivo, come avevamo detto, no? Alla data, SOS data, non a caso. Vedete che funziona come discorso, no? È evidente che per quanto brava la data sia, non sarà mai come la mamma o la nonna. Questo temo che insomma sia piuttosto evidente. Però è altrettanto evidente che molte famiglie non sanno dove mettere le mani. Cioè l'allevamento dei figli, che era una delle cose che, come dire, no? Andava da sé, non va più da sé per niente. Non sono più capaci, perché non gliel'hanno insegnato, perché questi sono i famosi effetti a valanga, no? La prima madre che non sa fare la madre avrà delle figlie che non sapranno fare la madre molto più di lei, e quelle avranno delle figlie che saranno delle totali deficienti da questo punto di vista, senza cattiveria, ma perché nessuno gli ha mai detto, capite? E questo è il punto. Cioè noi nel processo di socializzazione abbiamo dei grossi problemi, perché continuiamo a ritenere che ci siano delle cose che si trasmettono automaticamente, che non c'è manco trasmissione, che sono lì, e invece non è vero. Il processo di socializzazione trasmetteva tutto questo. Magari non lo sapevi, magari non lo sapeva neanche, vi ricordate il concetto di cultura implicita? Manco quello che te lo diceva lo sapeva di starlo facendo, però lo faceva. Quando tu sta cosa dai e dai e la tagli, a un certo punto il processo di socializzazione racconta solo quello che tu pensi che debba raccontare. Tutte queste altre dimensioni, e questo è importante capirlo per il libro, ragazzi, perché il contributo clandestino tra le due culture di cui parla Dumont è tutto giocato su questo. Capite? Cioè Dumont dice che la cultura moderna è riuscita ad andare avanti e avere il successo che ha avuto fino a recentemente. Perché? Perché sotto c'erano ancora tutte le trasmissioni della cultura tradizionale che in qualche modo continuavano. È proprio qui il punto. Capite? Cioè la cultura moderna non ha mai riconosciuto il contributo delle culture tradizionali al suo successo. E si è sempre comportata come se quelle non ci fossero. Dai e dai e quelle sono finite, perché non è che tu puoi pretendere che le cose si trasmettano senza un minimo di cura, senza un minimo di attenzione. È chiaro questo? Quindi questa è la dinamica che ci interessa. Perché la dinamica culturale è esattamente questa. Ancora oggi noi continuiamo ad avere delle cose che tutti dicono che non vogliono sentirsi dire, ma che sono lì. No, per esempio il ruolo subordinato della donna, spesso e volentieri, il fatto che si debba servire l'uomo. Tutti a voce dicono che non è vero, però guarda caso le nuove generazioni continuano a sapere così. Perché non basta dire, se tu dici una cosa a tua figlia però fai il contrario, tua figlia vede e impara. E non lo sa neanche, perché non è quell'imparare razionale che tu dici ok, mo sta cosa la critico. Lo vede, lo imita, lo introietta e lo replica. Le pare che si faccia così. Capite? La cultura è molto meno ovvia di quanto non la dipingiamo. Molto più complicata da gestire, da comprendere, da modificare. È un disastro. Vabbè, comunque torniamo un attimo a Herder, se no si scantona un po' troppo. Allora, Herder, come vi dicevo, cosa dice a proposito dell'appartenenza e della comunità? Che lui si sente molto più vicino, molto più coinvolto, molto più disposto a sacrifici per coloro con i quali condivide lo spazio, il cibo, la lingua. Ok? Quindi Herder dice: inutile che tu mi dica che io ho lo stesso rapporto col genere umano, perché non ho lo stesso rapporto col genere umano. Ti piacerebbe, ma non è così. Io non sono disposto a morire per tutto il genere umano, posso essere disposto a morire per lui o per quelli con cui ho vissuto per tanto tempo, ma difficilmente puoi chiedermi in astratto di andare a morire per l'umanità, perché te mando a fa' culo, detta proprio sempre brutalmente la questione, no?
Un concetto di patriottismo
anche da questo, infatti, vengono tutte queste cose che prima non c'erano, evidentemente, no? Con l'idea di patria, l'idea di nazione, l'idea di patria, l'idea di patriottismo, tutte cose, e sono tutte cose che nascono lì, cioè nella tradizione riformata tedesca. Questo per noi è un buco culturale enorme, perché noi siamo contro riformati, no? Non so se vi ricordate Concilio di Trento, la Controriforma. Noi ci comportiamo come se l'altra parte del cristianesimo non ci fosse.
Sempre buono il concetto di buono e cattivo.
Esatto, però c'è, ci ha influenzato in un modo assoluto, perché la grandissima parte di questi concetti sono tutti nati lì e noi li usiamo come se fossero nostri. E non capiamo un accidente, evidentemente, no? Perché se non sai la storia manco te rendi conto. Però il grande problema è stato tutto nella grande elaborazione culturale che ha fatto seguito al problema del protestantesimo in termini di salvezza. Ne abbiamo parlato? No, perché siccome appunto ne parlo dappertutto, poi a un certo punto mi confondo. Allora, che sapete del protestantesimo? Vedi? Stavolta non me ne faccio neanche granché una colpa, perché è normale. Il nostro problema è che non abbiamo idea. E c'è mezzo pianeta che ha quel tipo di orientamento, no? Un casino infernale. Ogni volta senti parlare delle chiese, quando parli degli Stati Uniti ti parlano delle chiese che non hai mai sentito, no? Cristi, Santi, gli ultimi giorni, i Battisti, gli Anabattisti, gli Anglicani, e tu dici, tutti questi che vanno da me, chi è tutta sta gente? Ecco, però sono, guarda caso, una serie di correnti, movimenti, fedi che nascono dal gesto luterano, perché il primo, come sapete, è Martin Lutero, no? Che agli inizi del Cinquecento attacca le famose tesi sulla porta dell'abbazia, della Basilica di Wittenberg, se non vado errato, e fa molto più di quello che immaginasse, diciamo, siamo oggettivi nel complesso. Di fatto crea un solco all'interno della cultura occidentale. Perché? Perché fino a Lutero la cultura occidentale era una. Incredibile ma vero, pensateci. Tutta Europa aveva la stessa fede, parlava la stessa lingua, si rifaceva agli stessi autori, leggeva le scritture allo stesso modo. Questo è il seme dell'idea di autorità, era questo. Capite che con Lutero di fatto comincia anche la rivoluzione scientifica. È bellissimo quando ci si pensa. Perché? Perché c'è bisogno di un altro modo di trovare un'altra autorità, visto che quella tradizione non funziona più, perché improvvisamente ci sono due letture. Non so se vi rendete conto della cosa, cioè noi trattiamo normalmente questo gesto come un gesto religioso, dimenticando che al tempo la religione era il concetto, il paradigma di comprensione del mondo. Per cui nel momento in cui la religione non è più una, ma ci sono gli scissionisti, ci sono gli eretici, no? Che erano stati soffocati nel sangue fino ad allora, perché non è la prima volta, la storia delle eresie, la storia degli eccidi, come dire, ce ne abbiamo quanti ne vogliamo, però questo è il primo che funziona, il primo scisma d'Occidente è questo. E questa cosa ha una serie di conseguenze devastanti per tutto il resto del sistema, capite? Perché come fai tu a discutere fra due, un cattolico e un protestante, che entrambi si rifanno agli stessi autori? Prima era pensabile, ora non più, perché il modo in cui vengono lette le scritture è diverso. C'è la stampa che permette che questo accada, però tenete presente che quello che non c'è più è un principio comune d'autorità, capite? Non puoi più andare a prendere i commenti dei cattolici alle scritture per sostenere i tuoi punti di vista, perché tu sei protestante, quindi come fai? Diventa impossibile. Da lì c'è il bisogno di superare questo vecchio sistema, il famoso sistema dell'ipse dixit, che funzionava, no? Perché l'ha detto San Paolo, quindi fermi tutti. L'ha detto San Paolo, funziona. Ma dopo che tu ci sono quelli che a San Paolo non credono più, come fai a invocare San Paolo? Lui ha detto San Paolo e poi risponde chi se ne frega. Quindi devi trovare un altro modo, e l'altro modo lo troviamo nella ragione scientifica. Quindi vedete che è tutto collegato. Cioè, da Lutero al metà del 600 si formano le scuole, le prime famose grandi scuole, no? La Royal School, la Royal Academy in Inghilterra, l'Accademia Royale, l'Accademia del Cimento in Italia, i primi siamo stati noi, tanto per cambiare. Poi adesso parlano tutti della Royal Academy, però la prima è stata fatta a Firenze, tanto per non essere nazionalista per niente, ma comunque ogni tanto è carino. Quindi capite che questo gesto è un gesto che modifica completamente il panorama della cultura occidentale, già di suo, e lo modifica in modi estremamente peculiari, perché sono modi sono riflessi, sono diffrazioni che per noi non sono ovvie, perché noi non ragioniamo più in termini di religione, capite? A noi ci pare che uno dice, beh, ok, credi in un'altra cosa, chi se ne frega, no, non funzionava così, a parte che si sono sterminati in tutti i modi possibili e immaginabili, fino a cacciar via i peggiori e a mandarli negli Stati Uniti, come saprete, immagino, no? Quelli che sono nati negli Stati Uniti, i famosi padri pellegrini, erano quelli che non voleva nessuno fra i palle perché erano talmente estremisti e pallosi che piatevi sta nave, andatevi, gli hanno detto dopo aver cercato di ammazzarli tutti. In inglese si chiamavano lamentosi, erano quelli che erano sempre lì a predicare che tutto quello che facevano andava bene. Pensate da dove vengono gli Stati Uniti, sta genia di rompipalle che è diventata il nucleo fondante, no? Ecco. Ad ogni modo, che succede? Che uno dei temi centrali della questione, della riforma, ha a che fare con la salvezza. E di nuovo la salvezza è un concetto sul quale bisogna capirsi. A noi pare che ci freghi poco. Al tempo, no. Al tempo era il problema de fondo al tempo. Sarò salvo o andrò all'inferno? Esatto, questo è dunque, allora per capirsi, il panorama è questo: Lutero era cattolico ed era schifato su come stava andando avanti la Chiesa, quindi, diciamo, un Papa Francesco ante litteram per certi versi, diciamo. E allora qual era la cosa che lo aveva schifato di più? Il problema dell'indulgenza. Idea che, se vogliamo essere un minimo cinici, era geniale, perché te vendevi il nulla a peso d'oro. No, allora tu mi dici, come fa un prete a sapere che se io gli do 10 talleri d'oro l'anima di mio zio sta in purgatorio meno? Cioè, no? Però funzionava, ci credevano, no? Un po' come quelli che si vendono i lotti dei pianeti, te puoi comprare un metro quadro di Marte. Tranquilli, no? Ce l'avessi io, anzi, non vedo perché non potrei averlo. A essere un attimo più imprenditore, potevo cominciare a vendermi, che ne so, spicchi di Giove, no? Tanto chi ce l'ha, quando ce vai a prenderteli? Va bene, c'hai un bel titolo in camera. Allora, che succede? Che il problema delle indulgenze proprio fa girare completamente le palle a Lutero, non solo per motivi religiosi, ma pure politici. Perché? Perché di fatto il mercato delle indulgenze era un modo per rastrellare risorse in tutte le nazioni per farci cosa? Ve lo ricordate? Una storia interessante.
Le rivendevano agli stati.
No, no, ci dovevano costruire San Pietro. Quello, il problema della questione era costruire San Pietro. Come troviamo i soldi per costruire San Pietro? San Pietro è lì, ce l'abbiamo ben presente, quindi possiamo ricordarcelo quando la vediamo. Quella grande e bella chiesa è, diciamo, responsabile dello scisma d'Occidente. Allora capite che i principi e quelli che non erano italiani o più strettamente vaticani di San Pietro se ne sbattevano elegantemente e quindi cercano un sistema per fare in modo che questa cosa finisca lì e non si ripresenti. E Lutero fa due cose, due grandi gesti per vanificare future eventuali idee geniali del genere. Dice, uno, che le opere non servono a niente. Due, che il clero non ha voce in capitolo, che sono per molti versi due gesti razionalistici. Terribile dirlo, anche incredibile che già nel 1500 la ragione facesse scherzi stupidi, però di fatto, se ci pensate un attimo, sono due gesti razionalistici. Perché? Perché sono mirati al problema, su questo non c'è niente da dire, però perdono completamente di vista lo spessore delle due cose che vengono rimosse. E qual è lo spessore? Lo spessore è il fatto che l'uomo in quel momento storico in particolare, era seriamente preoccupato per la sua sopravvivenza ulteriore. Era centrale. Quindi il fatto di non poter fare niente in proposito a livello emozionale è devastante. Il fatto di non avere qualcuno con cui parlare è devastante. Perché Lutero sì, dice che il clero non serve perché? Perché il clero lui lo vede quasi esclusivamente come un'articolazione temporale della Chiesa, cioè spie, rastrellatori di risorse, sobillatori di masse, no, tutto questo è vero, per carità, però, che poi è anche gran parte del discorso dell'illuminismo, se volete, per certi versi, ma perde di vista una cosa, ovvero sia il fatto che quelli sono anche la personificazione di Dio. Questo è il punto, dobbiamo ragionare su questo livello, perché sennò non si capisce la questione. Allora, se tu togli il contatto mediato con Dio, cosa ti resta? Ti resta il contatto diretto. Infatti Lutero dice, insegna alla gente a leggersi da soli le scritture. Non hai bisogno del prete che ti dice. Tu puoi entrare in contatto con Dio da solo. Ma c'è un problema, come dico sempre, Dio non risponde. Capite dov'è il dramma della questione? Capite perché la religione cattolica invece da questo punto di vista è infinitamente più sottile? Perché tu c'hai uno con cui parlare. Se sei disperato, non te guardi il libro che non ti dice niente, ma vai a parlare col prete, che poi ha tutti i difetti che ti pare, ma in quel momento a te serve. Non so se questa cosa è chiara. Tant'è vero che col decrescere della confessione, del rapporto col clero, è aumentata la psicologia. Guarda un po' i casi della vita. Tu devi parlare con qualcuno. E loro l'avevano capito benissimo. E se tu sopprimi il clero, te levi un sacco di rotture di palle, e questo è vero, però ti perdi pure quel grandissimo sollievo che è avere qualcuno. Che se tu hai fede, questo noi ce lo dimentichiamo perché siamo razionalisti, che ci piaccia o meno, in certi momenti quello è Dio. Questo è il punto che a noi ci sfugge. Cioè il rito della messa e il rito cattolico ti dice che in certi momenti il prete è il tramite divino e che quello che tu mangi è il corpo di Cristo. Se non ci credi non sei un fedele, sei uno che sta lì e fa cose, ma se ci credi, mica no, non è poco.
Ma allora il concetto del nascere i pastori?
Quale concetto?
Stati,
non sono la stessa cosa. I pastori sono persone erette che ti aiutano a chiacchierare. Che...
un clero?
No, non è la stessa cosa, perché c'è questa dimensione che manca. Cioè, vedete, Lutero sopprime queste cose e le cose tornano. Allora, non sono più preti, sono pastori. Non c'è più qualcuno che li ordina, ma vengono scelti dal gruppo. Sono belle dinamiche, però sono razionali, come vedi, perché non c'è l'aspetto sacro. Il pastore non è un tramite di Dio, è una persona brava, una persona per bene, che ti dice cose alle quali puoi aderire o meno, con cui puoi discutere, però è un principio razionale. Capite perché vi dico che di fatto il primo razionalismo lo opera Lutero? Perché tutto quello che ne deriva è una razionalizzazione della fede. Già il fatto che tu riduca la fede a leggere è razionale. Non so se è chiaro. Quindi questa razionalizzazione del sacro ha delle conseguenze, perché la gente non era ancora così razionale. Quella voleva il sacro, voleva il contatto, voleva la certezza di essere salvo. Il cattolicesimo, da questo punto di vista, è viva, più di così, no? Basta che te proprio all'ultimo, puoi essere stato il peggiore carognone del mondo, ma te penti in quel momento e sei salvo. Evviva, se vuoi stare tranquillo te fai tutta una serie di cose che esistono, fai i gesti, fai le opere, fai le preghiere, tu come c'hai tutti i modi del mondo per assicurarti. E perché? Perché a noi serviva l'assicurazione, no? E quello è il punto centrale. Tant'è vero che, non so se lo sapete, ma il purgatorio arriva dopo, cioè, nella dottrina iniziale, la dottrina proprio primitiva della Chiesa, non c'era il purgatorio, c'era il paradiso e l'inferno. Poi andando avanti hanno cominciato a farsi due conti, hanno visto che in paradiso non ci andava nessuno, tutti all'inferno, non era una buona idea. Quindi bisognava trovare, no? Quindi come vedete dall'out-out all'et-et. Esatto, però capite che è il terzo andato, no? Come si dice, il terzo incomodo in un certo senso, perché in un puro out-out o sei buono o sei cattivo. Quando te fai due conti ti accorgi che forse è meglio quello che è un po' buono, un po' cattivo, perché magari ne salviamo qualcuno, altrimenti inferno, così in paradiso c'è nessuno qui, ecco, non si può fare. Quindi già il purgatorio è un gesto di grande apertura, Tutte le prassi sono un gesto di grande apertura, quindi al di là delle strumentalizzazioni e della possibile antipatia che uno possa provare per l'aspetto secolare della religione, da un punto di vista umano è perfetta. Perché fa quello che deve, ovvero sia rassicura e ti permette di avere una fede positiva in un domani migliore, che per molta parte del nostro, della nostra esistenza come specie era una buona idea, visto che l'oggi lasciava un po' il tempo che trovava, ok? E invece Lutero, con questo gesto politico di fatto, tutta sta cosa la toglie. Finché poi non si preoccupa eccessivamente della questione, perché per lui era esattamente una misura, diciamo, pratica, senza aver capito che avrebbe avuto delle conseguenze. Quello che sistematizza tutto questo discorso è Calvino, che era pazzo. E non sto scherzando, veramente pazzo. Il divertente della cultura europea occidentale è che l'hanno messa in forma dei pazzi e pretende di essere razionale. Calvino era pazzo come una foca. Taylor, che è il padre dell'organizzazione scientifica del lavoro, era matto come un cavallo. E noi facciamo quello che dicono Calvino e Taylor. Questo è il bello, no? Una cultura che si è scelta dei padri perfetti, perfetti. Vabbè, comunque, allora, che dice Calvino? Calvino formula in modo chiaro e definitivo la dottrina della grazia, ovvero sia Dio decide se sei salvo o sei dannato. Arrivederci, è chiaro. Tu non puoi fare nulla. Capite che sta cosa è un po' complicata da mandar giù, no? Uno perché non sai se sei salvo o salvo, no, cioè, non c'è nessuno che ti dice ok, tu puoi andare tranquillo, no? Quindi sei lasciato nel tuo rapporto personale con questo Dio lontano, perché di fatto è un Dio lontano, e si presume che tu possa andare avanti bene così. Ora, la storia successiva, quella che porta al patriottismo, a Herder e compagnia cantante, è tutta la storia del come i protestanti hanno cercato di rimediare a questo problema. Chiaro che c'erano due possibilità, come credo di avervi detto. Se tutto è già scritto, tu puoi pure fare come ti pare. Tanto, quello che io faccio è ininfluente. Allora divertimosi. E molte sette hanno pensato che potevano fare così. Amore libero, sesso, ruberie. Tanto, di che mi preoccupo? Se sono salvo, sono salvo. Se sono condannato, sono condannato. Allora tanto vale che me la goda. Però siamo un po', come dire, tendiamo a questi li massacriamo perché sono un po' troppo anarchici. Allora invece ci sono quelli che continuano a fare come prima e dicono, beh, se mi comporto bene probabilmente, no? Però c'era bisogno di un riconoscimento. Allora Weber ci suggerisce che parte di questo riconoscimento lo si trovi nell'attività economica, per esempio. Il motivo, come dice Weber, nell'etica protestante, lo spirito del capitalismo, del grande successo del capitalismo, è che di fatto, attraverso tutta una serie di passaggi storici che non sto a ripetervi perché sono interessanti ma non centrali, qualcuno a un certo punto dice, beh, vuoi mica pensare che Dio permetterebbe che uno diventi una figura preminente nella sua società e nel suo gruppo se non è salvo? Abbiamo mica avuto, Berlusconi non lo conoscevano. Quindi che succede? Che si equipara successo economico e salvezza. Tant'è vero che Weber dirà addirittura che la parte sana in qualche misura del capitalismo ha funzionato esattamente per questo, perché non era una questione economica ma era una questione religiosa, ovvero sia il capitalista tendeva ad avere una vita sobria, per quanto ogni tanto si concedesse qualche piccolo extra, visto che comunque era ricco, reinvestiva costantemente i suoi guadagni nell'industria, perché l'industria in qualche modo era la sua polizza assicurativa oltremondana. Finché funzionava, finché era ricco, era salvo. Si percepiva come tale e quindi stava tranquillo. Ok? Hanno criticato estensivamente Weber su questo, io però noto una cosa, noto che col corrodersi di questo tipo di possibile convinzione, i comportamenti capitalistici non sono più gli stessi. Il capitalista oggi non reinveste un ciuffo di niente, ha già disinvestito da prima e quello che prende se lo tiene per sé. Quindi forse non aveva tutti i torti, non per entrare nello specifico della cosa, perché gli hanno fatto le buce, i dati che riportava sono sbagliati, per carità, può anche essere vero. Però guarda caso, man mano che la preoccupazione religiosa decresce, aumentano i comportamenti pirateschi. Sarà una questione così circostanziale, una coincidenza, chiamatela un po' come pare, ma fino a qualche tempo fa Enron non sarebbe accaduto, Cirio non sarebbe accaduto, Parmalat non sarebbe accaduto. Tutti questi sono comportamenti che segnalano un cambiamento di comportamento, no? Non è la stessa cosa il capitalista che si preoccupa anche del suo destino futuro e quindi in qualche modo è forzato a comportarsi correttamente. Nel momento in cui questa preoccupazione non c'è più, tu stesso, io mi domando, ma perché io dovrei continuare a investire i miei soldi in una fabbrica quando ho tutto quello che mi serve? Perché? No, cerchiamo di essere anche onesti con noi stessi. Ma se noi stessimo nelle condizioni dell'imprenditore di turno, noi continueremmo a lavorare 12 ore al giorno, imperterriti, sacrificandoci per il bene dei nostri impiegati? Può darsi, qualcuno forse, molti no. E manco io potresti dire che hanno torto. Perché te devi far carico di tutto sta montagna di preoccupazioni umane quando nessuno ti ha detto che dovresti farlo? Perché ricordiamoci che siamo in una cultura individualista. Sono dei discorsi che fanno a cazzotti, capite? Cioè, se tu mi dicessi da sempre che la solidarietà è molto importante e l'altruismo è centrale, sarebbe un altro discorso, io lo accetterei con gioia. Ma a te ti dicono che la concorrenza è assolutamente centrale, il più forte vince, Highlander, sbattiti del resto dell'umanità, se non ti danno i soldi devono morire, non li curo neanche, però tu dovresti essere illuminato a pensare ai tuoi operai? Cioè, con quale criterio? Siamo seri, no? Ecco, diciamoci le cose come stanno, ce lo aspettiamo. Quindi chiaramente vedete che il decrescere delle istanze etiche porta con sé un'economia sempre più, come dire, disinteressata al problema umano. E manco che ne puoi fare una colpa più di un tot, secondo me. No, prima di aver cominciato a criticare il tutto. Quando cominci a criticare il tutto, allora puoi anche incolparli. Ma finché noi tutti facciamo finta di essere d'accordo con quello che ci raccontano, allora è giusto che l'imprenditore chiuda baracca e burattini e scappi. Avete sentito l'ultima estate, no? Non mi ricordo dove, a un certo punto gli operai sono andati in ferie, sono tornati e non c'era più l'industria. Hanno sbaraccato tutto e erano scappati. Saluti a casa, che gli racconti? Quindi, come vedete, insomma, probabilmente Weber qualcosa l'ha imbroccata. Io sono assolutamente dell'opinione che non si possa liquidare tranquillamente come un non problema. Ad ogni modo non c'è soltanto Weber, per fortuna non c'è soltanto il... Non c'è soltanto il capitalismo, ma ci sono una serie di altre correnti che invece sono estremamente più orientate al fare bene morale. Okay? Quindi ci sono un sacco di pensatori, predicatori, filosofi tedeschi che sostengono che un modo per salvarsi, per avere conferma della salvezza, è occuparsi degli altri. Quindi, come vedete, ecco che il welfare, il famoso welfare renano, prende forma da coloro che non sono dell'opinione che tu possa lasciar gli altri morire. Perché vedete, questa doppia dinamica è interessante, perché il set di presupposti è lo stesso. Cioè, il set di presupposti è che c'è una dottrina della grazia a monte per la quale tu non disponi della tua salvezza. Da questo discendono due cose completamente diverse. Negli Stati Uniti, per esempio, la totale mancanza di solidarietà. Credo che la vediate in modo piuttosto icastico, no? Pensate soltanto alla riforma della sanità. No? Non paghi, mori. Semplice. Perché? Perché si presume, e questo non lo diciamo spesso, ma è ovvio che funziona così, che a seguito di questo accoppiamento tra economia e salvezza, ne deriva, come diceva un celebre pensatore, che non mi ricordo come si chiama, però fidatevi, che il povero diventa cattivo. Cattivo. Cioè, nella cultura precedente, il povero era semplicemente sfortunato. Tant'è vero che andava aiutato, no? Il cattolicesimo, l'Islam, hanno un'attenzione per il povero, pensate a Dio, no? Lasciate che i poveri, i bambini, no? Che proprio gli ultimi saranno i primi. Proprio un'apologia del povero. Dopo che tu hai deciso che il segno della salvezza è la ricchezza, che ne consegue? Che se sei povero sei cattivo, perché se sei ricco sei salvo, ma se sei povero sei dannato. Scusa, professoressa,
quanto mattina lo mettiamo?
Aspetti un attimo.